si gioca l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, con però anche lo spauracchio di veder conclusa questa sera intorno alle 23 la sua stagione europea. C'è un incastro clamoroso che, come detto, potrebbe portare anche in un caso, che è quello più assurdo se vogliamo, con la sconfitta del Milan 3-1 e la sconfitta dell'Atletico Madrid 3-2, a le due squadre, Milan e Atletico, fuori dagli ottavi Champions. Per decretare chi finisce terzo servirebbe il conteggio dei cartellini. Sì,
però quindi vogliamo dircelo chiaramente totale, che forse l'ipotesi più probabile è un Milan in Europa League, che non so che questo possa essere forse un bene o un male. Sai che facciamo? Lo chiediamo al nostro ospite, che è Filippo Maniero. Ciao Filippo, buonasera, ben trovato. Ciao.
Ciao, buonasera a voi.
Ecco, facciamo questa ipotesi, no? Che comunque forse è quella più accreditata per tanti motivi. Se il Milan dovesse andare in Europa League, sarebbe un bene o un male, considerata anche la classifica in campionato, il primo posto? Cioè, alla fine la Champions League ha un valore diverso, potrebbe diventare un ostacolo l'Europa League, oppure se il Milan vuol ragionare da grande squadra deve far diventare l'Europa League una Champions League, nel caso fosse questo insomma il cammino e il tragitto da fare?
No, penso che se non dovesse centrare l'obiettivo della Champions League, io penso che l'Europa League non sia tanto da snobbare, nel senso che insomma è sempre una competizione europea, è sempre un qualcosa di bello, di importante, e quindi io penso che se non dovesse essere la Champions, si spera e mi auguro possa essere l'Europa League. È giusto che una grande squadra stia dentro alle competizioni finché può star dentro, ecco. Non penso ci sia diciamo così la necessità di fare dei calcoli per restare fuori, ecco. Questo mi sento di escludere, insomma, ecco, sia da giocatore, ma anche penso da una società di calcio importante come il Milan.
Tra l'altro, Filippo, si può dire, indipendentemente questo da come andrà la gara di questa sera, che per una squadra che ha sì un blasone, una storia, anche e soprattutto in Champions come il Milan, questa attesa, questo decennio di attesa, abbia però portato a 5 gare in cui il Milan sembra aver bruciato le tappe nel ritrovare confidenza con una competizione di questo tipo. Si sente molto spesso dire l'importanza dell'esperienza e del acquisire lezioni su quanto cambi da un punto di vista europeo il livello, il target delle partite, delle prestazioni. Il Milan in 5 gare sembra aver già ritrovato un po' con questo gruppo e questo allenatore, come dire, un feeling europeo. Non so se sei d'accordo.
Sì, sì, no, è vero. Il fatto di giocare spesso questa competizione negli anni ti aiuta. Se poi sei fuori da parecchio tempo e ci rientri con merito come è rientrato, può essere che il fatto dell'esperienza giochi un po' a tuo sfavore. Uh-huh. Ora che è un po', diciamo così, un po' come ha fatto l'Atalanta negli altri anni, no? Dove magari sì, all'inizio faceva un po' di fatica, poi invece cioè adesso quasi ogni anno riesce a superare il primo turno, quindi l'esperienza, come penso in ogni campo, ecco, ti aiuta e sicuramente in queste ultime partite ha aiutato anche il Milan, anche se devo dire la verità, riguardando magari anche la partita di andata con l'Atletico Madrid, secondo me aveva fatto una grande partita anche in quell'occasione là ed è stato sfortunato dal punto di vista degli episodi, quindi diciamo che sono andati male i risultati, ma le prestazioni a parte a Porto, dove veramente la squadra non ha giocato come doveva giocare, ma sicuramente a Liverpool e a Madrid secondo me il Milan aveva fatto lo stesso delle ottime partite, ecco. Cioè, scusa, in casa con l'Atletico e a Liverpool aveva fatto lo stesso delle ottime partite, quindi la competizione europea, specie la Champions League, è logico che ti dà anche quell'entusiasmo e quel sapore che probabilmente in campionato fai fatica a trovare, insomma, ecco. Mi riallaccio un po' anche alle parole di Ancelotti in questi giorni, dove ha detto che per lui la competizione Champions è la cosa più bella che possa capitare a un giocatore e a un allenatore, quindi figuriamoci diciamo così, giocarla da protagonisti, è logico che ti dà qualcosa in più.
Ecco, volevo chiederti, Filippo, anche se questa favola di Junior Messias ti ha colpito particolarmente, perché questo ragazzo insomma è arrivato al Milan con grande scetticismo, diciamolo, no? Perché insomma in tanti pensavano che un giocatore come lui dal Crotone il salto fosse troppo alto Poi insomma si è tolto una bella soddisfazione perché ha segnato in campionato, prima ancora aveva segnato il gol importantissimo a Madrid che poi ha regalato questi tre punti di speranza al Milan. Ecco, secondo te oggi Junior Messias può dirsi davvero un giocatore da Milan?
No, penso di sì, penso che già essere scelto dal Milan tu insomma hai questa, diciamo così, etichetta, no? Di essere un giocatore da Milan. Non penso che una società come il Milan vada a scegliere i giocatori tanto per sceglierli, quindi poi che uno faccia bene o no nel club dove tu vieni chiamato è un altro discorso, però se la scelta è ricaduta su di lui è perché sia il mister sia lo staff che la società credevano in questo giocatore. Tra l'altro se andiamo ad ascoltare anche le parole di Cosmi che l'ha avuto a Crotone, secondo lui questo era un grande giocatore e meritava, e meritava palcoscenici più diciamo così
importanti
che senza nulla togliere al Crotone. Quindi già che un allenatore dica questo, che l'ha allenato, vuol dire che aveva delle qualità e in quest'ultimo periodo le sta anche dimostrando, quindi merito suo, insomma, ecco, se si sta ritagliando questi spazi. E speriamo se lo ritagli bene anche stasera e faccia vincere la partita al Milan.
Filippo, pensando al percorso, alla carriera di Ancelotti, anche al modo in cui tu stesso hai conosciuto un Ancelotti diverso, evidentemente, insomma, più giovane, agli inizi della sua carriera, che poi lo ha portato a vincere Champions, campionate, adesso è il grande favorito per aggiungere anche una Liga alla sua bacheca. Si dice, si insiste molto spesso sulla qualità non solo dell'allenatore ma anche dell'uomo nel gestire uno spogliatoio. È anche questo il primo ricordo che hai dell'Ancelotti che hai vissuto tu in prima persona?
Sì, l'ho sempre ribadito quando mi è stato chiesto. Penso che la grande qualità del mister, al di là dell'aspetto tecnico, che insomma quello è stato donato anche con la carriera che ha fatto da giocatore, ma la sua grande qualità era proprio il fatto di rapportarsi e di mantenere con tutti i ragazzi lo stesso tipo di diciamo così di tenere tutti quanti alla stessa maniera, insomma, ecco. Io ho avuto tanti allenatori, ma quando sono stato allenato da lui mi è subito stato percepito questa cosa qua. Lui trattava allo stesso modo giocatori del calibro di Buffon, di Cannavaro, di Thuram, di Crespo, di Chiesa, di questa gente qua. Trattava allo stesso modo il sottoscritto, Orlandini, Ada Hilton, Fiore, giocatori giovani che erano lì a dare una mano ai grandi campioni del Parma di quell'epoca, e il mister non ti faceva pesare, diciamo così, il fatto di non essere un campione come loro. Trattava tutti alla stessa maniera, e penso che questa sia la sua grande qualità, che poi ha tenuto anche durante la propria carriera da allenatore, perché in alcune interviste di grandissimi campioni come può essere Ronaldo ha detto più volte le stesse cose che ti sto dicendo io. Quindi al di là della grande capacità tecnica sua, aveva questa grande capacità umana che trasmetteva a tutto il gruppo.
Senti, una delle partite più spettacolari del fine settimana è stata Venezia-Verona, no? Perché francamente io personalmente non mi immaginavo che dopo il 3-0 del Venezia addirittura andasse a vincere il Verona. E tu, Dor, bisogna riconoscerlo, Filippo, cioè tu sei stato doppio ex sia del Verona che anche del Venezia, quindi insomma, questa è una partita che ho guardato con particolare attenzione, però francamente bisogna riconoscere che Tudor sta facendo un lavorone, senza nulla togliere a Zanetti, che secondo me sta dimostrando quello che già aveva fatto anche in Serie B. Però io, da quando ha preso la squadra Tudor, è cambiato tutto.
Sì, infatti più di qualche volta ho detto in altre interviste ad altri tuoi colleghi quanto è strano il calcio proprio dalla vicenda Verona, no? Perché se prendiamo le prime partite con Di Francesco, poverini non riuscivano non dico a tirare in porta, ma quasi, no? Ogni partita, e poi erano sconfitte su sconfitte perché le prime tre o quattro partite le hanno perse. da quando è arrivato Tudor non sbagliano un colpo. Allora veramente ti fa, il calcio ti fa capire che a volte è talmente strano che non riesci a capirlo. Però è anche giusto dar merito a questo allenatore e a questa squadra, perché sta facendo qualcosa di straordinario. Domenica poi, io personalmente non ho visto la partita perché non ce l'ho fatta, ma pensavo anch'io che insomma sul 3-0 del Venezia non mai mi sarei aspettato un 4-3 del Verona. Però questo ti fa capire insomma dello spessore di questa squadra, del fatto che un giocatore come Simeone si sia sbloccato e che adesso qualsiasi cosa ti rimporta riesce a tramutarla in gol. Quindi voglio dire, anche queste cose, no? che a volte un attaccante non ti fa gol per magari per 5, 6, 10 partite e poi magari ti fa gol in 3 o 4 partite e te ne fa 10.
Sì.
Fa parte del calcio, fa parte di qualcosa che è difficile anche da spiegare, però nulla toglie al lavoro e alla bravura di questo allenatore e dei ragazzi che lo seguono.
Sì, no, ma infatti hai perfettamente ragione sulla tua analisi. Mi viene da pensare cosa possa provare in questo momento di Francesco, perché dice: ma io ero l'allenatore, ho fatto 3 partite, qui non funzionava nulla, cioè cambia esatto. L'allenatore, e quindi ti viene anche da pensare, no, che cosa non andava con Di Francesco, perché la squadra è la stessa.
Sì, no, esatto, che poi tra l'altro sai, quando c'è il mercato di mezzo puoi dire vabbè, sono andati via 10 giocatori, ne sono arrivati 8 e ci può stare questo discorso. Ma inizio campionato, dove i giocatori sono quelli là, le prime 3 partite non riesci a imbastire niente, e le successive partite non sbagli un colpo con gli stessi giocatori, sono cose che veramente nel calcio a volte non ti riesci a spiegare. Mi metto nei panni di Eusebio, poverino, non so quello che avrà provato e non so neanche cosa gli sia passato per la testa nel capire il motivo di queste cose qua, insomma. Quindi onestamente, come ho detto prima, sono cose che nel calcio a volte non si riescono a dare delle spiegazioni.
Ovviamente era la 16ª giornata, ci sono ancora 22 partite, però senza nulla togliere all'inizio di stagione del Venezia, l'abbiamo detto tante volte, un mercato particolare, anche multiculturale se vogliamo, tanti giocatori scandinavi, americani, una selezione di giocatori anche difficile da assemblare per un allenatore tra l'altro esordiente come Paolo Zanetti. Ti chiedo, Filippo, se però una sconfitta di queste proporzioni deve essere trattata con ancor maggior cura da parte dell'allenatore, cioè evitare che questa sconfitta che avrebbe potuto portare il Venezia a superare la Samp, l'Udinese, ad aggiungere altri punti tra sé e la zona retrocessione, rischi di diventare, come dire, uno spartiacque tra questo inizio positivo della stagione e magari una serie di effetti negativi?
È una bella domanda questa, perché insomma cioè la risposta può essere sì, è vero che può succedere questa cosa, se i giocatori ci pensano più del previsto. Io penso che andrà analizzata sicuramente col mister, rivedranno la partita e sapranno dove hanno sbagliato, però dal punto di vista del giocatore io penso che la cosa migliore sia quella di buttare tutto alle spalle e pensare già alla prossima partita, perché se tu cominci a pensare a quello che è successo e magari a ripensarci senza focalizzarsi nel prossimo impegno che tu hai, rischi magari di fare quello che hai detto te adesso, cioè quello di portarti dietro sta cosa che poi a lungo andare può essere un qualcosa di deleterio, no? Dal punto di vista della classifica. Quindi io penso che già la posizione di classifica dovrebbe essere un buon segnale per dire vabbè ragazzi, abbiamo sbagliato la partita, è successo quello che è successo, lasciamo perdere e pensiamo andare avanti, che dovrebbe essere così. Mm-hmm. Quindi anche il fatto di non essere con l'acqua alla gola, no? Come magari può essere la Salernitana o anche lo stesso Cagliari, che è un po' invischiato giù nella classifica. Non essere con l'acqua alla gola, questo ti dà modo di tirare un sospiro di sollievo e ripartire. Io penso e spero sia così, perché veramente se pensano a quello che è successo, può essere un qualcosa che ti può danneggiare nel proseguo del campionato.
Filippo, ti faccio l'ultima domanda che riguarda la Serie B, in particolar modo il Parma. Cioè, il cambio di allenatore, siamo andati proprio in una direzione esattamente opposta a quella che avevano scelto come strada. Cioè, prima il giovane, rampante, emergente, Enzo Maresca, risultati che purtroppo per il Parma non sono così arrivati. L'esperienza, voglio dire, l'allenatore, no, che ha fatto diverse promozioni dalla B alla A, Beppe Iachini. Difficile, no? Ma fare una riflessione, cioè, si sono presi praticamente due strade completamente opposte.
Come se si navigasse un po' a vista.
Esatto, te lo stavo dicendo io. È un po' un dichiarare di aver sbagliato un qualcosa, no? Quando fai un qualcosa del genere, perché magari sicuro è convinto di aver intrapreso la strada giusta con un allenatore di quel tipo e con giocatori mix di esperienza, con giovani, pensavano in qualcosa di diverso. Si ritrovano in una situazione, insomma, non è neanche... cioè, bisogna stare anche attenti, perché è un passo essere risucchiati, diciamo così, nelle zone bassissime della classifica. Quindi anche questo aspetto della classifica ha dato questa diciamo così, svolta sotto tutti i punti di vista, perché come hai detto te, da un allenatore giovane con idee magari nuove, si è andato a colpo sicuro con Beppe Iachini, che come hai detto te prima è un esperto di promozioni, perché insomma ne ha fatte nella sua carriera abbastanza per essere giudicato come un allenatore che veramente può cambiare il destino di questa squadra. È certo che adesso Beppe, insomma, deve cercare di prima di tutto di far quadrare la propria squadra a seconda delle sue idee e vedere se i giocatori che lui, per il modo che ha in mente di giocare, se ha i giocatori adatti a farlo, perché sai, a volte subentrare come allenatore, c'è la felicità di subentrare come allenatore, però poi c'è anche il discorso di avere dei giocatori che facciano bene quello che tu gli dici di fare. Se hanno le caratteristiche per farlo, lo fanno, se no diventa tutto più difficile. Quindi Beppe deve essere in grado e bravo a trovare subito la via, quella più breve possibile, per venire fuori da questo pasticcio, diciamo così, perché come ho detto prima, ritrovarci giù in classifica, nelle zone che insomma scottano, poi è faticoso tornare su quando sei invischiato. Io chi ha giocato a calcio sa che è così, perché ogni domenica poi giochi con veramente con l'acqua alla gola.
Filippo, nel salutarti, il Padova si ritrova nel suo di fatto terzo anno con la pandemia nel mezzo, quindi con tutte le difficoltà del caso, con insomma il tentativo che di fatto è un obbligo di abbandonare la Serie C e tornare in Serie B. Se l'anno scorso si può dire che insomma il Padova nel bene e poi nel male ha fatto tutto da sé, quest'anno quantomeno fin qui, ad un passo dal girone d'andata, va anche detto che si sta trovando di fronte alla massima esaltazione di un progetto come quello del Sud Tirol, che da 20 anni è in Serie C, ha trovato un allenatore insomma super emergente come Javorčić. Il rischio, e lo abbiamo detto tante volte, per club importanti, in questo caso come il Padova, è che poi sia difficilissimo uscire dalle sabbie mobili della Serie C. Paradossalmente in alcuni casi è quasi più facile fare il doppio passo e poi andare in Serie A, no? Che il singolo passo e trovare il modo per vincerlo questo campionato.
Più che altro perché da 2 o 3 anni che insomma la società sta investendo anche non poco per cercare di come hai detto te, di tirarsi fuori da queste sabbie mobili della Serie C e tornare in Serie B. Uh-huh. L'anno scorso è andata come è andata, sappiamo tutti che insomma a poche giornate dalla fine aveva 5-6 punti di distacco dal Perugia e poi alla fine è andato il Perugia in Serie B. Quest'anno, guardando le classifiche degli altri gironi di C, non sarebbe neanche messo male il Padova, però sfortunatamente ha trovato sulla sua strada quest'anno una squadra che veramente sta tenendo un ritmo allucinante, perché io la sto scoprendo adesso, perché onestamente non sapevo che il Sud Tirol avesse un potenziale del genere, però mi sto ricredendo e quest'anno sarà dura come l'anno scorso per il Padova, perché sta facendo un qualcosa di eccezionale. Domenica tra l'altro c'è Padova su Tirol, quindi l'occasione è buona per cercare di accorciare sui primi della classe, perché dovesse andare male domenica diventerebbe dura anche quest'anno, visto, come ho detto prima, il ritmo che sta tenendo questa squadra. Perciò non dico che è una partita da dentro e fuori, perché manca ancora tanto alla fine del campionato. Però una vittoria su Tirol, secondo me, sia dal punto di vista proprio dei numeri della classifica, certo, ma soprattutto dal punto di vista dello smacco morale che potrebbe dare ai ragazzi del Padova, una vittoria su Tirol potrebbe essere già decisiva, secondo me.
Filippo, grazie mille, sempre un piacere.
Ciao Filippo, grazie ancora.
Ciao, ciao, ciao.